Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 29, take 2 o 3, ormai ho perso il conto. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico cercando di passare alla nuova piattaforma live basata su Google Hangout On Air. Pare che funzionicchi in questo momento, quindi incrociamo le dita e proseguiamo con la puntata. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco. Con me c'è il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi da R.
Buonasera a tutti amici ascoltatori e buonasera a voi amici e colleghi della redazione di Astronauticast dalle lussureggianti e fresche valli del nord Italia.
Bene, mi sa che sei l'unico in Italia al fresco, perché vedevo prima gesti di disperazione, termometri mostrati in diretta.
Vi dico solo che dormo con la trapuntina.
Ah, che bello, anch'io qua in effetti. Proseguiamo il giro, andiamo a Milano, vicino ai vecchi Astronautica Studios, quindi ai vecchi, agli studios distaccati di Milano, Paolo Amoroso.
Dalla località in cui in questo momento Saturno ha un azimuth di 236 gradi e 9 primi e un'altezza di 20 gradi e 26 primi, vi saluta Paolo Amoroso.
Ok, la prossima volta però lo voglio in coordinate polari. Va bene, Paolo Amoroso, Paolo Amoroso, avventureplanetarie.blogspot.com, il luogo dove potete leggere le sue pontificazioni. C'è sempre qualcosa da commentare sulla divulgazione della scienza, sui meccanismi, sulle regole, sul mondo della comunicazione che cambia, specialmente della comunicazione della scienza. Dovresti scrivermi un copy ufficiale, perché ogni volta mi invento qualcosa, Paolo.
Puoi usare la tagline, esperienze e riflessioni sulla comunicazione e divulgazione scientifica.
Ma andiamo a sud del Po, in quel di Modena, dal nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti amici della chat, scusate per il ritardo, ma ormai dovreste averci fatto l'abitudine.
Beh, abbiamo una giustificazione questa sera, almeno dovrebbe... Per chi ci segue in diretta, per quel manipolo di aficionados che ci segue in diretta, non abbiamo più il problema della pubblicità, perché usando Ustream c'era questa pubblicità assordante che partiva ogni qualche minuto e copriva le nostre parole, non era neanche che ci metteva in pausa, proprio venivamo coperti dalla pubblicità e adesso dovrebbe essere a posto. Vedo che qualcuno ci chiede dalla chat di ricominciare da capo, direi di no. Non so se vi siete persi l'inizio, lo potete vedere registrato anche in video questa volta, speriamo. La risata arriva da Ovest Ticino, da Luigi Morielli.
Ciao a tutti dal fresco artificiale della mia stanza, perché anche qui fa un caldo tremendo.
Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il suo blog di notizie spaziali. E ho visto che una delle news di questa sera viene proprio da lì, visto che dovevi essere non presente, mi stavo preparando alla news guardandola sul tuo sito, ma ti lascerò a te, è proprio italiano pessimo, ma lascerò a te l'onore e l'onere di questa notizia. Diamo un'occhiata veloce alla scaletta, novità istituzionali, poco o niente. Vi ricordiamo una volta di più la possibilità di avere... partecipare alla conferenza insieme agli astronauti di STS 134 sabato prossimo 28 di luglio in quel di Bellagio. I dettagli li trovate su Forum Astronautico nella sezione manifestazioni. Sarebbe importante che scriviate sul forum che volete partecipare, perché cercherei di mettervi da parte i biglietti. C'è un meccanismo di prenotazione che ancora non mi è chiarissimo. Io mi sto appoggiando alla organizzazione a Bellagio per tenere i conti di quanti siamo, quindi fatemelo sapere, perché stiamo cominciando ad essere un bel gruppetto, saranno contenti della rappresentanza di appassionati spaziali in Italia. Se volete fare un salto, mi raccomando, post sul forum e avvisatemi.
Ci saranno più utenti ISA, forum astronautico, che turisti?
Ma sicuramente sì, e questo è quello che vogliamo. No, in realtà no, vorremmo diffonderla il più possibile verso chi già non ci conosce, ma fa sempre piacere vedere persone che, insomma, abbiamo poche occasioni di incontrarci vis-à-vis ed è molto bello. L'altra cosa invece, abbiamo una nuova piccola novità grafica per Astronauti News e una grande novità nella distribuzione delle news, vero Marco?
Ma io invertirei gli aggettivi più che altro, perché vorrei avere nell'informatica le stesse capacità che ha Riccardo nella grafica.
Ah, sì, sì.
Decisamente abbiamo messo mano in realtà a tutto l'impianto dei nostri siti. Il lavoro è cominciato circa un mese fa con la Omnibar preparata da Michael, a cui si sono aggiunti a quattro mani i lavori un po' miei e un po' degli altri, tra cui Riccardo, che si sta occupando un po' del redesign, dello svecchiamento di tutto l'assemblato grafico abbinato ai nostri siti. E un'altra novità è quella di avere un po' invertito il nostro vecchio modo di lavorare con le notizie. I nostri articolisti, che sempre ringraziamo perché sono la nostra fonte principale, anche per le notizie che commenteremo questa sera, scrivevano i loro pezzi su forumastronautico.it e poi noi con qualche artificio riportavamo tutto sul blog portale Astronauti News. Invece ora abbiamo proprio invertito, abbiamo deciso che era il caso di dare la massima potenza, i migliori mezzi disponibili, il miglior editor, la miglior piattaforma di pubblicazione al nostro gruppo di articolisti, in modo da poter valorizzare il loro lavoro e soprattutto consentire loro di inserire immagini, video e tutti gli elementi multimediali che ormai sono indispensabili per dar corpo a delle notizie non solo testuali, ma anche corredate da tutto ciò che può essere utile. E nell'astronautica sapete bene quanto sono spettacolari le immagini e quanto ancora più spettacolari possono essere i video. E così, a partire praticamente da oggi, con un inizio dato da Paolo 137, cioè Paolo Actis, e dal nostro Luca Frigerio, abbiamo dato appunto inizio a questa rivoluzione, a questo nuovo corso, e già le notizie che commenteremo questa sera sono state realizzate con questa nuova logica. Invitiamo comunque tutti gli utenti e i nostri lettori a commentare sulle pagine di Forum Astronautico, perché i commenti sul blog sono chiusi proprio per mantenere viva la nostra community, anche se sappiamo che sono molte le persone che leggono Astronauti News senza passare dal forum, e in questo modo hanno subito di prima mano le migliori notizie corredate nel modo più opportuno. Quindi dateci una mano a migliorare, se avete delle critiche purché costruttive fatele tranquillamente, siamo in rodaggio, in fase beta, un po' come Google, magari lo saremo per un po'. Speriamo ancora una volta di portare un servizio all'altezza delle vostre aspettative.
Sì, l'importante è questo, capire questo, che essere perennemente in beta significa che ogni tanto si è brutti, e noi lo siamo abbastanza spesso, però c'è un miglioramento costante sotto, il trend è positivo ed è quello il... quello che conta, cerchiamo di fare un lavoro sempre, sempre migliore.
Beh, cioè, se andate sulla homepage di astronautinews.it proprio adesso, intanto vedrete all'esordio il bellissimo logo di Astronauti News disegnato da Riccardo, praticamente ha esordito ieri, se non sbaglio, sì, o l'altro ieri. E poi, insomma, a me piace molto in questo momento tutto il sistema, quindi sono contento. Complimenti a chi si è dato da fare.
Ok, mentre vedo nella chat che qualcuno sta ancora sistemando qualche piccolo glitch tecnico per l'hangout, io penso che Google dovrebbe migliorare questa cosa, ma sono ancora in beta, quindi direi che ci sta. Google è perennemente in beta. No, io sono molto contento del fatto che adesso gli articolisti hanno a disposizione l'editor e scrivono direttamente su WordPress. Questo ci permetterà di... Ma secondo me Astronauti News ha bisogno di molta più visibilità e mi piacerebbe fare delle cose che forse non erano giustificate dall'utilizzo che veniva fatto prima della piattaforma, perché era un po' una cosa satellite, invece vorrei proprio coinvolgerla di più. Questa cosa è esattamente quello che ho sostenuto per un po' di tempo e sono contento che alla fine siamo stati d'accordo, Marco, e penso proprio che ci sarà una grande crescita dal punto di vista della visibilità. È quello che vorrei, perché alla fine il sito di news serve a quello, no? L'abbiamo creato per portare le news all'esterno del forum, di modo che anche chi è appassionato ma magari non ha la costanza di seguire il forum, che è un meccanismo un po' complicato, ci vuole un certo investimento in termini di tempo, possa avere almeno le notizie. E poi vabbè, ci sono tante cose che si possono attaccare al portale, cercheremo di sfruttarlo al meglio. News della settimana?
Una cosa, Michael, se mi permetti, tutti gli articoli sono corredati dai pulsanti che consentono di interagire con i principali social media, quindi Twitter piuttosto che Facebook piuttosto che Google Plus. Uno dei modi migliori per promuovere il nostro lavoro, se vi piace, è quello di leggere l'articolo e poi per favore promuoverlo sui social media, anzi sui social network. Quindi fatelo.
Ok. News allora?
Beh, mi sa che tocca ancora a me, perché proprio sulla piattaforma di cui stavamo parlando oggi ho pubblicato il mio primo articolo cercando di scimmiottare, ve lo dico, e lo dico scimmiottare perché non mi è venuto particolarmente bene, il metodo che utilizzano sul mio giornale online preferito, che è il post.it, che utilizza WordPress, tra l'altro, come piattaforma di pubblicazione, per commentare un po' e approfondire gli eventi quotidiani. Tra l'altro ogni tanto si lasciano anche andare a delle ottime pubblicazioni di astronautica, e quindi ho cercato di scrivere la novità del momento, che è finalmente la partenza di Expedition 32 verso la Stazione Spaziale Internazionale, che in realtà è già avvenuta, perché la notizia clou proprio di martedì è l'aggancio della Soyuz TMA-05M con l'avamposto orbitale. E chi è arrivato sulla stazione? Sono giunti gli ingegneri di volo Sunita Williams, Yuri Malenchenko e Aki Oshide, americana, russa e giapponese, dopo due giorni trascorsi in orbita all'inseguimento della stazione, a bordo, dicevamo appunto, della capsula Soyuz TMA-05M. La stessa capsula si è agganciata al modulo RASVET alle 6.51 del mattino, ora italiana, del martedì 17 luglio 2012. I portelli tra la Soyuz e il modulo RASVET sono stati aperti circa 3 ore dopo, alle 9.23 italiane, e hanno consentito al comandante Padalka e agli altri ingegneri di volo di Expedition 32, cioè Joe Acaba, che è americano, e Sergei Revin, che è russo, di accogliere e salutare i nuovi arrivati. I 6 astronauti e cosmonauti poi si sono riuniti nella parte russa della stazione, tradizionalmente utilizzata per i pranzi e le cene in comune, per contattare i loro parenti, gli amici e anche alcune rappresentanze ufficiali riunite al centro di controllo di Mosca per i rituali saluti, e tra queste c'era anche la figlioletta di uno di quelli che sembra più imperturbabile tra i cosmonauti russi, Yuri Malenchenko, che invece si è lasciata andare più volte alle lacrime, e onestamente ho visto il padre nascondere a fatica il groppone in gola, perché poi insomma la bambina era molto piccola, è stata convinta a mettersi al microfono. È stato un momento molto bello, molto umano, molto toccante, un po' meno stucchevole di alcune frasi di circostanza che magari sono quelle che ci si scambia sempre. Per quanto riguarda la partenza, ne avevo accennato, ne avevamo anche già parlato, Williams, Malenchenko e Oshide erano partiti dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan alle 4.40 italiane di domenica 15, e la loro permanenza a bordo dell'avamposto orbitale terminerà il prossimo novembre. Cosa interessante è che il lancio e l'attracco di Expedition 32 coincidono con il 37esimo anniversario della missione Apollo Soyuz. In particolare, questa missione, per chi non l'avesse mai sentita, è venuta nel 1975, è stata un po' la chiusura ideale dell'epopea delle missioni Apollo, e ha visto l'incontro in orbita tra due nemici, tra virgolette, tra due acerrimi rivali nel contesto della guerra fredda. Gli americani hanno lanciato infatti una capsula Apollo, l'ultima a partire di questa serie, con a bordo il comandante Stafford, un veterano, Vance Brand, e soprattutto Dick Slayton, l'ultimo dei originali 7 astronauti americani, che era stato però messo a terra per un lievissimo problema cardiaco e non aveva volato né con le Mercury né con le Gemini. E questo è stato l'ultimo biglietto che poteva staccare, purtroppo tra l'altro è venuto a mancare pochi anni dopo. Questi tre si trovavano, dicevo, a bordo dell'Apollo, mentre due astronauti cosmonauti russi, scusate, Alexei Luonov, assolutamente da ricordare, e Valery Kubasov, il primo nelle vesti di comandante e il secondo di ingegnere di bordo, erano a bordo della Soyuz 7KTM. Stafford e Luonov si strinsero la mano dopo aver aperto i portelli tra le due capsule, che si incontrarono e si agganciarono in orbita, realizzando il primo saluto internazionale di una collaborazione che giù è percolata fino ai giorni nostri, e portando a termine quello che è il grande progetto di una casa comune internazionale, la stazione spaziale. E chiudo dicendo che una delle immagini più belle di questa missione, poi se guarderete i video che ho linkato nell'articolo, è vedere praticamente le tre nazioni che in qualche maniera sono state nemiche l'una dell'altra negli ultimi 50 anni, perché i giapponesi sono stati sconfitti letteralmente a suon di bombe dai russi e dagli americani, che poi hanno rischiato di scambiarsele tra di loro queste bombe. Oggi vedere queste persone, rappresentanti di queste nazioni, volare insieme nello spazio in un avamposto costruito insieme, anche se da fabbrica a migliaia di chilometri di distanza, con lingue, unità di misura, interfacce totalmente diverse, e funzionare così bene, per me è un motivo di orgoglio e mostra come l'astronautica sia davvero la disciplina che tra le tante riesce a tirar fuori dall'uomo ciò che di meglio ha da dare. E con questo è veramente tutto, vi invito a seguire l'epopea di Expedition 32 sulle pagine di Forum Astronautico.
Grazie Marco, stavo guardando il tuo articolo, non ho ancora avuto modo di leggerlo nel dettaglio, ma effettivamente si vede la differenza tra avere un intero sistema di pubblicazione e il forum. Si possono fare molto più cose, si poteva anche prima fare l'embed dei video, non era un problema, però secondo me farlo direttamente da qui si ha tutta un altro tipo di possibilità, è anche graficamente più gradevole. Sono sempre più contento della scelta che abbiamo fatto. Sì, se ho visto Sunita Williams in orbita, se guardate, potete farlo anche voi, non è che lo faccio io perché per il lavoro che faccio, ma se andate su NASA TV, dove ci sono gli stream di NASA TV, in realtà c'è anche lo stream, mi pare sia ISS Live, qualcosa del genere, dove c'è sempre uno dei canali video. Spesso ci sono delle inquadrature dall'interno della stazione spaziale, spesso sono dall'esterno, però può capitare che quando c'è un'attività, specialmente in lab, in Destiny, c'è... in questo momento è off-air, vabbè. Ci sono delle immagini dall'interno e ho visto che, non so più, qualcuno sul forum aveva fatto una esplicita domanda di avere fotografie, mi pare che fosse per una conferenza, di astronaute con i capelli... senza gravità, quindi sparati, la parola tecnica penso che sia sparati. E sì, con Sunita Williams in orbita abbiamo un altro esempio particolare di questo.
E considera che si è tagliati i capelli pochi giorni prima di partire, perché sennò li aveva anche più lunghi.
Sono abbastanza medusa, mi diceva un mio collega stamattina. Vale la pena dare un occhio alla diretta, in effetti, fa compagnia, ve lo lasciate lì in background, avete immagini in diretta, avete space to ground. Potete ascoltare cosa viene detto tra Terra e la stazione spaziale. Carina come cosa. Scaletta, c'è un'altra notizia. Passiamo a parlare di Orion e del lanciatore pesante di NASA. C'è qualche novità? Sono aggiornamenti di routine?
Diciamo aggiornamenti di routine, perché dal punto di vista di Orion, nella solita base militare di Yuma in Arizona, è stato effettuato un altro drop test del mock-up che viene utilizzato per testare e vagliare il nuovo sistema di paracaduti. Il classico C-17 ha lasciato cadere questo Orion, il quale dopo pochi secondi si è liberato del sistema d'aggancio per l'interfaccia col C-17 e che quindi nella configurazione reale non ci sarà, e non appena andato in volo libero da 25.000 piedi ha cominciato a rilasciare la serie di paracaduti. I primi due, i più piccoli, i Drogue, hanno funzionato per il tempo prestabilito, poi si sono aperti altri due piccoli paracaduti Pilot e infine i tre grandi paracaduti rossi che si vedono bene, i tre paracaduti principali che hanno portato la capsula ad adagiarsi sul deserto dell'Arizona. E se guardate il video, che è molto molto chiaro e molto semplice da seguire, noterete però che a un certo punto, nel momento in cui i tre paracaduti principali si sono aperti, uno di essi ha cominciato a, diciamo, a non dispiegarsi completamente subito, un po', insomma, in gergo paracadutistico ha fatto un po' l'effetto fiamma, che non è una cosa, diciamo, bella da vedere, però poi alla fine il Orion è atterrato senza problemi. Ma perché è successa questa cosa? In realtà era una cosa voluta, infatti gli ingegneri hanno deliberatamente fatto in modo che i tre paracaduti principali si dispiegassero prima del tempo, diciamo, nominale. Questo proprio per vedere il comportamento del sistema nel caso accidentale in cui possa succedere una situazione del genere. Quindi quei paracaduti che si gonfiano ad una velocità maggiore di quella a cui dovrebbero farlo. Però la capsula è arrivata a terra ad una velocità di 27 km orari, che è ben al di sotto delle tolleranze della capsula. Poi 27 km orari, ok, è un atterraggio, però considerate che Orion dovrà ammarrare, quindi Ok, per gli astronauti insomma ci sarà un po' da ballare, ma comunque la cosa sarà senz'altro mitigata. Il test vero e proprio poi dei paracaduti lo avremo sempre nel 2014, quando verrà effettuato il famoso test Flight 1, dove verrà lanciato Orion in un'orbita fortemente ellittica e fatto rientrare proprio grazie a questa orbita ad una velocità paragonabile a quella che dovrà subire quando sarà impegnato in viaggi oltre l'orbita bassa terrestre. E in questo volo verrà testato chiaramente lo scudo termico e i paracaduti, che sono elementi di criticità molto alti. Invece per SLS, per il sistema di lancio pesante, anche qui abbiamo un piccolo aggiornamento. Abbiamo avuto modo di parlare anche sul forum più volte, che uno dei punti in cui in questi mesi si discute di più della configurazione del lanciatore pesante della NASA sono i booster. E noi sappiamo che nella prima parte del programma verranno sicuramente utilizzati dei booster, i booster a 5 segmenti che ATK sta sviluppando anche per Liberty, insomma, quindi quello è un dato certo. E questi funzioneranno benissimo nella configurazione da 70 tonnellate del lanciatore. Ma noi vogliamo arrivare al lanciatore pesante per eccellenza, quello da 130 tonnellate, e bisogna vedere di studiare qualcosa di nuovo. E al momento non ci sono ancora delle scelte precise, non sappiamo se i booster saranno solidi, non sappiamo se i booster saranno propellente liquido, e ci sono tutta una serie di studi che NASA sta promuovendo per capire qual è sia la soluzione migliore. Proprio per la ricerca NASA ha stanziato 200 milioni di dollari individuando 6 criticità sulle quali indagare. Tipo sull'utilizzo di materiali compositi, oppure si era parlato degli F1 da utilizzare, anche questo è uno studio sugli F1, sulla fattibilità dell'utilizzo degli stessi. Praticamente questi fondi sono distribuiti in questi 6 punti che non vi sto ad elencare. Comunque sappiamo che le industrie a cui sono rivolti questi fondi sono tipo la Northrop Grumman, l'Aerojet, la TK appunto, la Dynetics, quindi sono tutti nomi grossi e importanti.
I soliti noti, diciamo.
Esatto. Però fa sorridere l'articolo sul sito della NASA che dice: attenzione, però, anche se i fondi sono destinati a queste agenzie, non è detto che sia una di queste che sicuramente si occuperà dei booster ufficiali una volta selezionati quelli definitivi. Invece, secondo me, mi sa che andrà proprio a finire di queste. Comunque, staremo a vedere.
Sì. Grazie Riccardo di questo punto della situazione. In effetti è importante tenere sotto controllo quello che fa NASA, diciamo, il programma spaziale più canonico. Quando si è cominciato a parlare delle dei nuovi contratti commerciali di accesso allo spazio, avevamo praticamente, io almeno avevo espresso la speranza che NASA prendesse un po' la parte più, come dire, rischiosa, la parte di ricerca più, meno direttamente collegata a un output, ma più ricerca di base. In questo caso, la realizzazione di questo, sia di Orion, sia di questo super vettore, non mi sembra che vadano proprio in quella direzione. Spero che sia sufficientemente innovativo, come dicevi tu, ci sono ricerche su nuovi materiali e compositi e quant'altro.
Sì, infatti nell'articolo si parla proprio che la linea guida sarebbe trovare una soluzione che poi possa essere utilizzata per molti anni a venire, quindi si cerca il massimo livello di innovazione.
Io spero proprio che sia quella, cioè se bisogna fare qualcosa a NASA è l'innovazione, è spingere i limiti di quello che si può fare e ricercare in ambiti che magari non sarebbero economicamente non si può vedere un diretto ritorno, e quindi serve un investimento pubblico per questo. Mentre invece per quello che è direttamente vendibile, quindi commerciale, ci sono SpaceX e ci sono tutti gli altri. Parlando di SpaceX, giusto appunto, mi collego alla notizia successiva invece e mi smentisco, perché anche SpaceX fa un certo tipo di ricerca ai limiti del possibile. In particolare, qualche mese fa ci avevano stupito con un video in cui chiaramente è tutto facile farlo in computer grafica, comunque, in cui si vedeva un Falcon 9, sostanzialmente qualcosa di molto simile a un Falcon 9, che aveva il primo stadio e il secondo stadio che erano in grado di tornare a casa e di atterrare in verticale, una cosa fantascientifica che rendeva il vettore completamente riutilizzabile, o comunque buona parte del vettore completamente riutilizzabile. Non sono stati dati molte informazioni a riguardo in quel momento, è stato detto che tutto è in vaglio, è quello che è la ricerca e sviluppo di SpaceX va in quella direzione, però adesso comincia a vedersi qualcosa di pratico. Ancora non si sa se verranno applicate al Falcon 9, se queste cose mai vedranno la luce di un prodotto, se diventeranno un prodotto commerciale, perché questo è quello che fa SpaceX, però la ricerca continua, in particolare il Grasshopper, si chiama così, tipo grillo, credo che sia la traduzione più corretta di Grasshopper.
Giusto? Cavalletta.
Cavalletta, ok, quindi qualcosa che salta comunque.
Che salta l'erba.
In pratica SpaceX ha realizzato un primo test di questo sistema di atterraggio montando quattro gambe, una specie di carrello di atterraggio basato su un supporto con quattro gambe al primo stadio di un Falcon 9. Cominceranno adesso quindi a fare alcuni test. Il primo è previsto tra un paio di mesi, se tutto va bene, con una quota massima di circa 70 metri, quindi 45 secondi, un piccolo salto, è un piccolo salto per un vettore, un gigantesco salto per SpaceX o qualcosa di simile, e poi piano piano si andrà a migliorare e aumentare l'ambizione dei test fino ad arrivare a 3500 metri di altezza e velocità supersoniche. Penso che questo poi sarà qualcosa di molto simile alle condizioni in cui un vero primo stadio si troverà ad operare, nel caso in cui volessero realizzare un primo stadio che ritorna a casa. In questo test ci sarà un solo motore Merlin 1D al posto dei 9 che sono normalmente presenti nel primo stadio del Falcon 9, e quindi ci sarà una spinta di circa 55 tonnellate, ma penso che andrà su abbastanza veloce questo coso. Sarà interessante vedere i video dei test.
Sì, sarà un oggetto molto simile allo scaldabagno volante della Blue Origin, sperando che funzioni meglio.
Beh, insomma, alla fine un po' di cose interessanti queste industrie private lo stanno mostrando. Mancano forse i dati specifici, perché chiaramente si tratta di cose commerciali e quindi ci sarà anche una componente di, non dico segretezza, ma di attenzione alla concorrenza, quant'altro, a non voler scoprire le carte, ma credo che sia in questo momento il modello economico e programmatico migliore che possiamo chiedere. Con i soldi a disposizione questo è, non abbiamo un Kennedy che ci dice andiamo su Marte, e quindi questo è quello che di meglio possiamo avere, e io sono abbastanza soddisfatto, mi piace quello che sto vedendo, non so se siete d'accordo.
Ma io volevo dirti invece che sono d'accordo con te, ma credo che entrambe le realtà, quella pubblica e privata, stiano lavorando molto all'innovazione, anche perché i privati al limite lo fanno per un motivo diverso, che è quello del ritorno economico, in un campo che in questo momento vedo altamente rischioso. Io però sono stato davvero galvanizzato, più di quello che pensavo, dal successo del volo di Dragon e Falcon, che si sono riusciti a raggiungere la stazione spaziale, hanno dimostrato peraltro di avere praticamente fatto nel giro di pochi anni ciò che la NASA sta cercando di fare, o ha cercato di fare, con MPCV, Orion, o chiamatelo come volete voi, vatte la pesca, per molti molti più anni, con molti meno risultati. Io non voglio fare per forza quello che parla male del pubblico, voglio solo dire che il livello di quasi agonistico con cui i nuovi attori del mercato dei privati stanno lavorando per raggiungere e conquistare per primi l'ambito del lower orbit è qualcosa, è una boccata d'ossigeno che davvero ce n'era bisogno, perché di star qui a chiacchierare per ore insieme a voi delle possibilità che NASA ha di mandare un uomo sulla faccia degli asteroidi, io credo potremmo star qui fino al momento della nostra pensione. Non ho una grandissima fiducia nella capacità di NASA di muovere il pachiderma in maniera così dinamica, a meno che non salti fuori una nuova guerra fredda tra virgolette coi cinesi, per cui ben vengano tutte le iniziative dei privati. Sono davvero molto contento, a loro un grandissimo in bocca al lupo, ma anche perché io faccio sempre il parallelo col mercato aeronautico: se non ci fossero stati i privati che hanno rischiato e qualcuno si è anche rotto le ossa, non avremmo un mercato dell'aeronautica civile così florido, Certamente non se fosse regolato solo da aerei costruiti dal governo, diciamo che so io, dalla FAA piuttosto che da cosa ENAC in Italia, ENAC. Servono i privati, serve lo stimolo economico, perché davvero ha portato qualcosa di molto grande all'innovazione tutta. Poi chiaramente la NASA avrà il compito di buttare soldi laddove non c'è un ritorno, l'esplorazione scientifica in quanto tale e la ricerca magari di tecnologie nuove da rilasciare con brevetti aperti o sotto pubblico dominio alle aziende. Non so, questa è la mia opinione.
Sì, sarebbe, anzi, qualcosa si riesce anche a vedere in Europa in questa direzione, specialmente su Galileo, che sarebbe da alcuni percepito come un mostro pubblico, però c'è anche qualche nuova innovazione, c'è una nuova industria che fa concorrenza direttamente ad Astrium, in questo momento mi sfugge il nome, quindi non posso dirvelo, però si vede qualcosa di bello anche in Europa. Certo, si perde un pochino di fiducia quando si vedono cose tipo ExoMars. Quando è che vedremo ExoMars su Marte, Paolo?
Bella domanda. L'unica cosa che possiamo dire per il momento è che al recente Salone 2012 Aerospaziale di Farnborough in Inghilterra, il presidente dell'ASI, Enrico Saggese, ha annunciato che l'Italia contribuirà con ulteriori 50 milioni di euro a questa missione che prevede due lanci per lo studio del pianeta Marte dall'orbita e direttamente dalla superficie. Questo ulteriore finanziamento da parte dell'Italia, che ricordiamo è una delle nazioni principali che lavorano a questo progetto europeo, dovrebbe rendere ancora più solida la possibilità di realizzare questa missione. Anche perché, sempre rimanendo dal punto di vista dei finanziamenti e dei contributi, si attendono anche quelli dalla Germania e dalla Svizzera, e quelli promessi, ed è stato ribadito dal rappresentante inglese questo impegno, i contributi promessi appunto dall'Inghilterra. E ci si aspetta anche che più avanti la Russia, uno dei partner di questa missione, possa liberare ulteriori fondi. Per darvi un'idea di questo ulteriore impegno italiano al progetto ExoMars, citiamo qualche cifra. Intanto fino a qui per ExoMars sono stati spesi circa 480 milioni di euro e si prevede che l'intero progetto costerà almeno 1 miliardo, ma probabilmente anche qualche centinaio di milioni in più di euro. E per darvi un'idea appunto del nostro impegno italiano, ricordiamo che l'Agenzia Spaziale Italiana ha un budget annuale, quindi l'ASI ha un budget annuale di circa 600 milioni di euro, quindi questo ulteriore contributo di 50 milioni di euro rappresenta un impegno significativo del nostro paese. Ma la parola definitiva se ExoMars potrà essere effettivamente realizzata oppure no si avrà soltanto nel novembre del 2012, quando si svolgerà la riunione ministeriale europea che dovrebbe dare il via libera definitivo a questo grande progetto. Una missione tormentata ExoMars che inizialmente prevedeva ancora due lanci, ma con un partner diverso, cioè insieme con l'Europa avrebbero dovuto collaborare la NASA, che si è dovuta tirare indietro alcuni anni fa per pesanti tagli di bilancio che l'Agenzia Spaziale Americana ha subito. Il partner americano è stato sostituito dai russi, che metteranno i due lanciatori Proton utilizzati per i due lanci di questa missione, che attualmente prevede nel primo lancio un orbiter e un lander statico, e nel secondo lancio prevede un rover fatto atterrare da un lander di costruzione russa. Non entriamo nei dettagli di questi lander, orbiter e veicoli che dovrebbero partecipare alla missione, perché sono ancora in fase probabilmente di trasformazione le specifiche, le caratteristiche di questi veicoli, come lo sono stati peraltro nel corso di questi, negli ultimi anni di questa tormentata missione. È una missione che vale la pena di seguire molto da vicino, perché sarà unica, e questo lo diciamo non semplicemente così dal punto di vista retorica, perché è una missione scientifica interessante, ma perché sarà una missione, come ricorda anche una parte del nome EXO, di carattere esobiologico, cioè è progettata nei vari veicoli per cercare tracce di vita su Marte attraverso l'analisi dei biomarcatori, cioè sostanze prodotte soltanto dalla presenza di vita, che verranno cercate sia dall'orbita con sensori di tipo più tradizionale, sia dai lander, quindi dal lander e dal rover, che potranno analizzare e prelevare direttamente campioni di suolo da sottoporre a tutta questa serie di analisi. Ricordiamo che le uniche missioni marziane che hanno avuto tra gli scopi principali proprio quello della ricerca della vita sul pianeta ci sono state soltanto negli anni 70, le due Viking 1 e 2, quindi sono passati 45 anni da quella missione ed è ExoMars è pensata, almeno per il momento, proprio per continuare questo filone di ricerca così importante dello studio del pianeta Marte. Quindi una ragione in più per seguire ExoMars.
Sì, Marte è inseguito da tempo, ma se andiamo a spenderci così tanti soldi speriamo soltanto che valga veramente la pena, e io vorrei semplicemente che ci fosse una governance un pochino più decisa. Non lo so se questo significa sospendere un po' l'indipendenza delle agenzie spaziali nazionali in Europa. Non lo so se quella è la soluzione.
Dal punto di vista proprio amministrativo e gestionale, volevo far notare una curiosità, un fatto in un certo senso insolito. Viene spesso rimproverato all'amministrazione ASI-SAGESE di avere poco interesse per le missioni scientifiche, concentrandosi su quelle di carattere applicativo più esplicito, ma questo ulteriore contributo, che forse renderà sarà il contributo decisivo, il contributo finanziario per la realizzazione di ExoMars, viene proprio dall'amministrazione SAGESE, che peraltro ha ereditato il progetto ExoMars dalle amministrazioni precedenti.
Ma sempre su Marte c'è Mars Odyssey, che è una, forse in questo momento la più vecchia sonda in orbita intorno a Marte ancora funzionante, che viene utilizzata ormai da, quanto saranno, 10 anni, 15 anni? Tanto, no?
Sì, in effetti è da parecchio tempo che è operativa la Mars Odyssey.
Mi piace perché è un satellite di telecomunicazioni fondamentalmente, oltre ad essere un mezzo scientifico che ormai è stato superato da molte altri strumenti in orbita intorno, sì, a Marte, è diventato un mezzo di comunicazione, forse.
Sì, sì, oltre a far parte della come si chiama, NASA Deep Space Network, quella che utilizza tutte le sonde del sistema solare per poter avere questa rete e poter far giungere a terra e far uscire dalle antenne di terra tutti i segnali, i vari segnali che devono essere smistati sulle ormai decine di sonde che sono sparse in tutto il sistema solare, e con i Voyager dove sono arrivati siamo ai limiti del sistema solare. E dicevamo di Mars Odyssey, che fra l'altro si chiamava Odyssey perché era in onore di 2001 di Odissea nello spazio, e quindi è quello l'anno, mi pare, che
sì, 2001, anche dalla chat è arrivata l'informazione.
Sì. Ha avuto un problema qualche settimana fa che riguarda una delle reaction wheel, che sarebbero i giroscopi, quelli che permettono di non quelli che rilevano la posizione, ma quelli che permettono proprio di orientarla nello spazio, proprio controllo dell'assetto vero e proprio della sonda. Diciamo che non è un grosso problema per la sonda in se stessa, perché di fatto ci sono molti sistemi ridondanti, poi con due giroscopi comunque la sonda potrebbe continuare ad avere il suo controllo d'assetto. Se ricordiamo Hayabusa, ne era rimasto uno che funzionava male e nonostante tutto è riuscito a tornare a casa. E diciamo che appunto la ridondanza a bordo c'è e non sarebbe un grosso problema. Il problema è relativo a un'altra sonda, in realtà a una delle più importanti che sta attualmente, forse la più importante che sta raggiungendo Marte, e stiamo parlando di Curiosity, il Mars Science Laboratory. 2,5 miliardi di rover che stanno per scendere sulla superficie di Marte, e stanno per affrontare i famosi 7 minuti di terrore, che sono quelli che gli permettono di raggiungere la superficie, dovrà attraversare l'atmosfera, tutta una sequenza di operazioni anche molto complesse, con l'ormai famoso Sky Crane, la gru del cielo, che dovrà depositarlo a terra. E il problema non riguarda direttamente l'arrivo di Curiosity, ma riguarda i dati che devono tornare a terra. Cioè, proprio per il fatto che Odyssey veniva utilizzata come ripetitore per i segnali che partivano dalla superficie di Marte, comunque dalla zona molto vicina a Marte, era stata dedicata appunto a riportare verso Terra tutti i dati durante la discesa e l'ingresso atmosferico del grosso rover, che tra l'altro pesa 1 tonnellata, quindi è proprio un bello massiccio, del grande rover credo che scenderà su Marte. Questo dovrà avvenire il 6 di agosto. Avendo avuto questo problema al controllo dell'assetto, non sarà difficile che si riesca a portare nella posizione esatta. Cioè, in base all'attuale orbita che ha Mars Odyssey, arriverà in ritardo, perché doveva essere fatta una modifica all'orbita della sonda, in modo da sorvolare la zona di discesa di Curiosity, che fra l'altro dovrebbe essere il cratere Gale, è stato scelto proprio per il fatto che ha un interno abbastanza pianeggiante, ma è molto profondo e ha un picco centrale molto alto che arriva quasi a 5.000 metri. E il fatto di scendere con un rover così grande e poter fare un'escursione all'interno di questa grande caldera e poter vedere soprattutto la stratificazione in profondità, vedere la stratificazione della superficie marziana è un punto molto importante della ricerca, ed è una cosa che effettivamente ci potrebbe permettere di vedere, non diciamo proprio dei fossili del passato marziano, però ci potrebbe far capire meglio qual è stato l'evoluzione della superficie marziana negli ultimi milioni di anni. E dicevo, Odyssey non sarà in grado di fare da ripetitore immediato, e quindi da terra non si potrà avere un ritorno immediato della telemetria durante questa fase di entrata atmosferica, di ingresso atmosferico. Di fatto ci sarà l'altra Mars Reconnaissance Orbiter che potrà ricevere questi dati. Il problema per Mars Reconnaissance Orbiter è che non può fare da ripetitore diretto, quindi dovrà memorizzare tutto, tenerselo in pancia, preparare il pacchetto e poi spedirlo a terra. È un lavoro che si impiega qualche ora ad eseguire. Per quanto riguarda l'Europea
Mars Express,
ecco, giusto? L'European Mars Express ha ancora più problemi rispetto a MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, perché è quella con meno potenzialità dal punto di vista di trasmissione e proprio di rilevazione. Se ricordiamo, con con Phoenix addirittura MRO era riuscita a fotografarlo col paracadute mentre scendeva. Quella era una di delle foto più incredibili, sì, che sono state riprese del volo di Phoenix in atmosfera. E di fatto siamo in questa situazione. Non grossi problemi, diciamo preoccupazioni per quanto riguarda Odyssey, però questa apprensione da parte dei tecnici a terra, perché i 7 minuti di terrore non potranno viverli in diretta. Una diretta relativa, fra l'altro, perché Marte si troverà a 250 milioni di chilometri di distanza circa, quindi le onde radio impiegheranno 13,8 minuti ad arrivare sulla Terra. Quindi in realtà alle 7:17 di mattina del 6 di agosto, in teoria Curiosity toccherà il suolo marziano, però sulla Terra si potrebbe al limite sapere solo alle 7.31, proprio per il fatto che sono questi quasi 14 minuti di ritardo dati dalla distanza sostanzialmente. Si spera ancora di riuscire a riprogrammare Odyssey per poter modificare la sua orbita, però era già dal lancio di Curiosity che era stato previsto tutto il sistema di orbiter intorno a Marte fosse in posizione per poter seguire questo rientro. Questo guasto è assolutamente imprevedibile, come ha detto anche il responsabile del progetto, che in ogni caso non si può fare nulla di fatto.
Diciamo che non c'è nulla che si può fare in diretta, proprio per quello che dicevi prima, quindi il rover dovrebbe atterrare in maniera completamente indipendente e non serve questo per avere successo, serve ben altro, ma sarebbe carino avere i dati in tempo reale, ma anche per una questione di non so,
sì, anche perché
è psicologico, probabilmente.
Io mi ricordo, appunto, avevo seguito la discesa di Phoenix ed era stato un doppio, perché prima venivano scanditi tutti i momenti, adesso farà questo, adesso farà questo, adesso farà questo, nel tempo giusto. E poi hanno ripetuto tutta la catena di avvenimenti, però con i dati che arrivavano. Quindi si è avuto praticamente un ritorno, una doppia emozione, vedi, adesso ho toccato, molto bene, adesso cominciamo a ricevere i dati e vediamo se è successo tutto veramente così. Quindi effettivamente è emozionante proprio come cosa. Infatti ho già preso un giorno di ferie per poter essere disponibile a seguirla in diretta, perché deve essere veramente una cosa, sperando che appunto Odyssey possa essere disponibile. Una delle possibilità è anche che Odyssey sorga o nel momento o subito dopo l'atterraggio di Curiosity, che quindi comunque riceva i primi dati dalla superficie di Marte. Quello sì, quello è molto probabile, perché l'attuale orbita prevede una situazione di questo tipo. Diciamo che non si potrà seguire in diretta, poi si potrà vedere tutta il pacchetto di dati che giunge poi giù da Mars Reconnaissance Orbiter, però per quanto riguarda Odyssey si potrà perlomeno avere la conferma che è da tutto buon fine.
Bene, mezza promessa che facciamo: tu hai detto che hai preso ferie, io dovrei cavarmela con i turni, non so gli altri.
Io ci sono,
ecco, una direttina,
sia che ci sia ritardo di 15 minuti sia che ci sia ritardo di 2 ore, cioè non è che...
perfetto. Quindi facciamo una diretta non ufficiale, o comunque senza tanto impegno, ma per chi ha la passione di seguirci in diretta per qualche arcano motivo, dovremmo essere in diretta anche in quell'ora presta del mattino.
No, perché già mi immagino, insomma, anche la twittosfera quella mattina, che come si presenterà, insomma, ci sarà fervore ovunque, cioè mi piacerebbe seguirlo con voi e con chi ha voglia di ascoltarci.
Sì, negli Stati Uniti la costa est sarà l'una di notte, dall'una all'una e mezzo di notte, quindi comunque ci saranno molti che aspetteranno ad andare a dormire. Quelli più favoriti forse saranno quelli della costa ovest, quindi
il JPL California. Lì sono anche più felici.
Sì, beh, poi comunque in effetti sì.
Poi andranno a festeggiare.
In seconda serata per loro.
Infatti.
Ok, pare che siamo arrivati alla fine delle nostre news e quindi mi appresto a fare il solito momento di interludio prima di arrivare alle rubriche fisse. Mettiamo un po' di sottofondo per la parte più commerciale. Non è commerciale, non facciamo pubblicità, però quello che vi chiediamo è di aiutarci a diffondere Astronauticast, ma in realtà a diffondere tutto quello che è lo sforzo di ISA di diffondere l'astronautica in Italia e non solo. E questo come lo potete fare? In modo più gretto, è proprio una cosa da cioè, come quando si fa la donazione in Africa, perché così zittisce la coscienza, ecco, è darci qualche soldo. In realtà serve qualche euro per mandare avanti la baracca. In realtà pare che, Marco, siamo abbastanza a posto, no? Economicamente, cioè, in questo momento stiamo, come stiamo? Non lo so, faremo
stiamo a livello del dopo convention. In realtà da aprile a oggi non c'è stata una particolare impennata nelle entrate, anzi abbiamo però un sacco di programmi per le uscite, visto abbiamo in lista un po' di lanci di Stratosfera, abbiamo in lista ovviamente quella di mantenere le nostre attrezzature, le nostre apparecchiature, e chiaramente ci sono sempre le bollette legate ai domini e all'hosting di tutto il nostro sistema di siti, per cui l'invito credo, Michael, sia sempre lo stesso, quello di fingere di acquistare una rivista preferita, ormai in edicola, se volete una buona rivista patinata a meno di 5 euro non sganciate. In realtà noi vi diamo anche la possibilità di scendere sotto quella soglia con donazioni che partono dai 3 euro fino ai 5, poi naturalmente questo dal punto di vista delle donazioni ricorrenti, per poi finire naturalmente alla possibilità di versarci qualunque somma, insomma basta che non ci date un euro, più che altro che se li mangia tutti PayPal, non perché noi rifiutiamo quell'euro, piuttosto datecelo di persona tipo Obolo, magari il 28 luglio a Bellagio. C'è stata però, Michael, una donazione ricorrente questa settimana, non so se hai visto nel docket, vuoi ringraziare tu il nostro amico?
Ah no, te lo stavo chiedendo nella chat, mi sono perso.
Ah beh, no, scusami, non l'avevo aperta, ma te lo dico subito, abbiamo avuto la donazione regolare di Dennis Grosso, che ringraziamo moltissimo, anche perché Dennis è, oltre che uno dei nostri più storici sostenitori, anche un sostenitore del mondo del podcasting in genere, perché lo sento sempre nominare anche negli elenchi dei donatori di altri podcast, per cui davvero anche un plauso a chi come lui sostiene tutto il movimento. Grazie mille Dennis, e insomma se volete darci una mano potete fare tranquillamente come lui, imitatelo, dateci una mano a continuare.
Ci sono i bottoncini, i famosi bottoncini gialli su astronauticast.com, magari sarà anche il caso di metterli su Astronauti News adesso, ma è una cosa che discuteremo. Sono qui, sono due per l'abbonamento ricorrente che diceva Marco, che possiamo paragonare a una rivista, e uno per la donazione one time. Ma non è soltanto questo che ci può aiutare, anzi forse di più ci aiuta se ci fate conoscere, se condividete con qualcuno che può, che può avere lo stesso tipo di passione per gli argomenti di cui parliamo, o per, magari ha piacere a discutere insieme a noi sul forum di Astronautica. Fateci conoscere, diffondete il verbo, contagiate i vostri amici, e questo sicuramente ci aiuta.
Usate i tasti sociali, lo abbiamo detto in apertura, ma non dimenticatevi, perché davvero sono un ottimo mezzo per farci conoscere.
Molto molto bene, allora l'ultima cosa che vi posso chiedere, ringraziamo gli articolisti che facciamo sempre in questo interludio, anche se l'abbiamo fatto ampiamente in apertura parlando di Astronauti News, e fate qualche commento, lasciate commenti sia sulle news in Astronauti News, che adesso sono commentabili, sia sugli episodi di Astronauticast su astronauticast.com, fatelo anche su iTunes, perché aiuta a far scoprire più, a far conoscere il podcast su iTunes. In realtà non lo seguo quasi mai, perché faccio veramente fatica a capire come funziona quel meccanismo lì, lo dico chiaramente, fatelo però perché ci fa piacere. Ok, fine dell'interludio, sfumiamo la sigla e dedichiamoci alle rubriche. La prima è quella di Paolo Amoroso con la sua sigla, che non dovrebbe infrangere nessun copyright perché è
autoprodotta, diciamo così,
altro che.
Space 101.
Grazie ancora per questa sigla basata sul rumore elettromagnetico. In questo episodio ci chiediamo di cosa parliamo quando parliamo di Cape Canaveral. È un nome che nell'immaginario collettivo raggruppa un po', comprimendole un po' di installazioni della NASA, di basi spaziali della NASA, ma cerchiamo di capire bene che cosa si intende per Cape Canaveral e qual è il nome corretto delle installazioni della NASA. Dalla fine degli anni 50 sono iniziati i lanci missilistici e i lanci spaziali in una zona della Florida centrale, sulla costa orientale, nell'area del capo geografico Canaveral. Questi lanci erano condotti inizialmente dai militari, a cui poi si è aggiunta la NASA. Nella zona del capo geografico Canaveral, quindi di Cape Canaveral, sono state lanciate per esempio tutte le missioni con equipaggio del programma Mercury e anche del programma Gemini, ma anche delle le prime missioni robotiche di esplorazione del sistema solare negli anni 60. Il programma Apollo però ha richiesto installazioni della NASA più grandi, in particolare delle rampe di lancio per i lazzi lunari Saturno V, che sono stati costruiti, queste installazioni, dicevo, sono state costruite alcune decine di chilometri più a nord di Cape Canaveral. L'ultima missione della NASA con equipaggio partita da Cape Canaveral è stata Apollo 7 nel 1968, e tutte le missioni con equipaggio successive, quindi per esempio quelle lunari del programma Apollo, sono partite invece da una zona che geograficamente, ripeto, è un po' più a nord di Cape Canaveral, che si chiama Merritt Island e che fa parte di un complesso che dal punto di vista amministrativo si chiama Kennedy Space Center. Quindi quando intendiamo parlare di missioni con equipaggio della NASA, in realtà dovremmo precisare che partono dal Kennedy Space Center. Da Cape Canaveral invece continuano a partire le missioni robotiche, quindi senza equipaggio, della NASA. Per esempio abbiamo parlato di Curiosity, il Mars Science Laboratory, il rover che dovrà atterrare su Marte alla fine di agosto, che è partito proprio dalla zona del capo geografico Canaveral, di Cape Canaveral, quindi, che attualmente è sotto la giurisdizione dell'aeronautica americana ed è una base che si chiama Cape Canaveral Air Force Station. Quindi le installazioni spaziali, tipicamente le rampe, le strutture di supporto della Cape Canaveral Air Force Station, sono condivise anche con la NASA e poi anche, se non ricordo male, da SpaceX, che se non sbaglio anche il Falcon 9 viene lanciato dalla zona di Cape Canaveral, mi confermate?
Sì.
Che aumenterà quindi le proprie operazioni in questa zona. Quindi ricordiamo che nell'immaginario collettivo Cape Canaveral definisce un po' tutta l'area, ma bisogna precisare a che tipo di missione ci si sta riferendo per capire se è della NASA e dove viene lanciato, oppure se magari in una missione militare o una missione della NASA robotica. Anche per questo episodio abbiamo terminato, e vi ricordo che Space 101 è una rubrica 2.0, nel senso che voi potete dare un contributo attivo partecipando e scegliendo anche gli argomenti con le domande che potete lasciarci su una qualunque delle nostre presenze online, per esempio la nostra pagina Facebook, il blog su cui trovate gli episodi di Astronauticast, il forum o ovunque vi sia più comodo.
Grazie Paolo per questa spiegazione su Cape Carnival, come scrivono spesso i giornali.
C'è sempre festa Cape Carnival.
Sì, probabilmente in, come si chiama, in Brasile, vicino a Rio, qualcosa di simile, o a Viareggio, non lo so. Volevo aggiungere una cosa. Sì, una cosa che non tutti sanno, è un parco nazionale, non un parco nazionale, ma una riserva nazionale, se non sbaglio, di wildlife.
Sì.
Sì, è una riserva protetta dove ci sono molte specie animali e vegetali. Sì, che
è, è un po' controintuitivo, in effetti, che un santuario di biodiversità è un posto da cui si lanciano dei razzi potenzialmente molto rumorosi, molto inquinanti.
È tutta la Merritt Island. Tutta Merritt Island è una... Infatti c'è sulla NASA Causeway, c'è il cartellone di marmo scolpito con scritto Merritt Island Wildlife.
E alla vostra destra potete vedere il nido di un'aquila.
In alto a destra potete vedere un king size bed nest con
un'aquila calva.
L'ho sentito 12 volte in 12 giorni.
Hangout ti ha inquadrato nel momento giusto, Paolo. Sì, potete anche vedere oltre all'Aquila anche la, il VAB che contiene la gru che si muove a un quarto di pollice con la precisione di un
64esimo
di pollice, sì, quarto di pollice.
È solo a me che, è solo a me che tornano i brividi quando penso che la prima volta in cui con la macchina a noleggio ho guidato sulla causeway e ho visto la sagoma del VAB in lontananza. È una cosa che mi mette la pelle d'oca ancora oggi.
Assolutamente.
Concordo.
Io ero da solo in macchina e volevo fermare quello davanti per condividere l'emozione.
Oh, tipo, ma lo vedi anche tu?
E ti avrebbe risposto sì tutti i giorni, abito qui.
No, forse, no, forse l'avevo già commentata questa cosa, ma quando sono andato da solo cercavo di parlare con le altre persone, c'erano un sacco di americani grassissimi e annoiatissimi dall'essere lì. Cioè, una di quelle cose che sì, andiamoci perché lì e prima o poi dobbiamo vederlo sto posto, abitiamo a Jacksonville e dobbiamo vederlo prima o poi, che ne so, cose di questo genere. È proprio triste. Io volevo, avevo un sacco di voglia di condividere con qualcuno la cosa e ho trovato un sacco di gente annoiata.
Tu sei sempre tornarci, non è
sì,
che...
Sì, assolutamente.
E tu dovevi fissarlo e con l'aria del siciliano vissuto dire «U signori manno pani a cui non averenti». Cioè, il signore manda il pane a chi non ha i denti. Perciò, così è.
E lui ti avrebbe capito senza tradurlo.
Beh, guarda, con tutti gli italo-americani che ci sono, qualcuno lo trovavi. Io mi ricordo, scusate, in questo momento non gliene frega niente a nessuno, ma avevano intervistato alcuni operai che stavano sgombrando le macerie del purtroppo del World Trade Center dell'11 settembre. E questo signore era di origini siciliane, per cui cercava un modo di dire polvere, l'ha detto in dialetto siciliano. C'è molto provolazzo, il provolazzo è la polvere. Questo, vabbè. Quindi qualcuno trovavi che capiva.
Ok, l'altra rubrica. La gente secondo me si collega anche per sentire questa cosa qua, quindi sono con
ogni tanto le divagazioni fanno bene.
Sì, l'altra rubrica invece è Io Robot.
Bene, parliamo di fatto di due robot, di due sonde, perché in questa notizia ho accorpato due sonde. In realtà non è mia la notizia, mi sono ispirato ad un articolo della solita Emily Lakdawalla sulla Planetary Society, un articolo che mi è piaciuto, che vi provo a riassumere. Allora, parliamo principalmente di New Horizon. Sappiamo che questa sonda decollata a gennaio del 2006 è destinata a fare un flyby di Plutone a luglio 2015. Quindi ricordatevi le date, nel 2006. Hubble, proprio pochi mesi prima del decollo di New Horizon, osservando Plutone, ha scoperto le prime due lune oltre a Caronte. Ha scoperto quelle che poi, proprio all'inizio del 2006, verranno poi chiamate Idra e Notte. E allora qui si è iniziato a dire, ma qui abbiamo una sonda che si sta dirigendo verso Plutone, abbiamo anche, diciamo, due nuove lune da magari poter osservare. E fin qui, diciamo, apparentemente tutto tranquillo. Nel 2011 è spuntata la luna P4, cioè adesso in questo, nel 2011...
Che non è una loggia massonica, attenzione.
Esatto. E a questo punto si è iniziato a pensare che magari la cosa potesse essere preoccupante per il fatto che una sonda interplanetaria si sta dirigendo a tutta velocità da quelle parti e quindi potrebbero esserci dei problemi. Allora, da quel momento in poi si è deciso di fare una campagna di osservazioni mirate proprio per vedere un attimo l'entità di questi corpi e di quello che c'è attorno a Plutone. E proprio grazie a questa campagna, sempre Hubble, pochi giorni fa, il 7 luglio, hanno comunque rilasciato il team che segue Hubble, che in realtà c'è una nuova luna attorno a Plutone, e quindi siamo arrivati a quota 5. E quindi, il primo impeto di gioia, di interesse scientifico, chiaramente, che può provocare questa cosa, insomma, si è tramutato un po' in preoccupazione. Innanzitutto, chiariamo una cosa. Cosa può fare New Horizon per dal punto di vista scientifico riguardo a queste lune? Beh, può fare ben poco, perché il sistema di Plutone, un po' come quello di Urano, che ha un asse di rotazione che praticamente è sdraiato sul suo piano orbitale, anche Plutone ha una inclinazione molto alta del piano equatoriale. E quindi New Horizon, che sta puntando verso Plutone, praticamente si inserirà in un punto insomma, la rotta attuale la vede passare in un punto che sta dentro l'orbita di Caronte, quindi molto vicino, visto che Caronte di tutti questi satelliti è quello più vicino, non avrà la possibilità di osservare tante altre lune, come ad esempio avrebbe potuto fare, non so, in una configurazione di taglio magari studiata, mentre uno o più lune fossero allineate, avrebbe potuto fare un flyby multiplo. In questo caso no, entra praticamente su un foglio dove i satelliti stanno tutti sul piano di questo foglio e lei praticamente lo passerà perpendicolarmente. E quindi, visto che la priorità è data a Plutone e Caronte, chiaramente chi sarà vicino degli altri satelliti, in questo caso sembra che nella configurazione attuale sia il satellite Notte quello più vicino e virtualmente osservabile da New Horizon. Per quanto riguarda queste nuove lune, che tra l'altro sono anche molto piccole, sono oggetti di, insomma, di una ventina di chilometri di diametro, i sensori di New Horizon potranno fare ben poco, perché al più si stima che abbiano una risoluzione di 3 km per pixel, sono oggetti di 20 km, quindi non so, al più ci saranno delle immagini di 40-50 pixel, quindi capite bene, cioè, ok, è il meglio che si può ottenere, però no, scientificamente forse non c'è tutto questo interesse magari di riprogrammare Horizon per dire punta a queste cose, magari si dice no, rimaniamo al piano originale, cioè di mappare più precisamente il sistema Plutone-Caronte. Emily nel suo articolo cerca di definire quattro punti chiave sui quali poter intervenire, diciamo, da oggi fino al 2015 per poter far fare un viaggio, diciamo, sicuro a New Horizon. Allora, il primo punto, Emily si chiede che cosa possiamo fare per migliorare la sonda. Beh, possiamo fare ben poco, perché la sonda è già stata lanciata, ha già superato l'orbita d'Urano e, diciamo, nella fase finale, tra virgolette, del suo viaggio. E quindi cosa si può fare? Allora, un'idea potrebbe essere di fare quello che fa anche Cassini quando passa attraverso gli strati più densi degli anelli di Saturno. Cassini si volta, mette nella sua direzione di marcia l'antenna ad alto guadagno, che è bella robusta, e la usa molto grezzamente come scudo. Ecco, questa manovra è fattibile anche con New Horizon, ma è sconsigliabile perché, visto che cioè, per Cassini lei è in orbita nel sistema saturniano, può fare le sue manovre, può ritornare a orientarsi correttamente per acquisire dati scientifici. Mentre New Horizon farà un flyby molto veloce e perdere il giusto allineamento dell'antenna e soprattutto degli strumenti di osservazione, perché uno dice ok, l'antenna la posso anche non indirizzare a terra, io registro i dati e poi dopo li mando in un secondo momento, ma ruotare l'antenna significa anche non avere più la posizione ideale per gli strumenti di studiare il sistema di insomma, i dati scientifici più interessanti che si vogliono ottenere. E quindi diciamo che questa è una risorsa, insomma, verrà forse chiamato in causa se non c'è proprio nient'altro da fare. Oppure si può sempre, diciamo, intervenire sulla sonda, tra virgolette, vedendo qual è il suo coefficiente, diciamo, di resistenza. Attualmente sappiamo che la sonda, per le specifiche con le quali è stata costruita, può resistere bene agli urti di particelle dell'ordine dei 400 micron, quindi stiamo parlando di oggetti dell'ordine di granelli di sabbia. Però è quello che ci si chiede, ok, ci sono 5 lune, non è che stiamo disquisendo sul fatto che New Horizon si possa andare a cozzare contro una di queste lune, no, questo è altamente improbabile. Quello che si sta discutendo è se ci sono delle lune, magari durante la formazione di queste lune ci possono essere stati dei micrometeoriti che hanno impattato su queste lune, che hanno sollevato a loro volta dell'altro pulviscolo di quale dimensione, chissà. Plutone potrebbe avere, per dire, per assurdo, potrebbe avere anche un sistema di anelli molto fini, non rilevabili da Terra, che però magari cominciano ad avere questi grani una dimensione tale da poter insomma, danneggiare gravemente New Horizon. Allora, chiediamoci quanto è il limite superiore di resistenza della struttura di New Horizon, e questo è una parte di lavoro che il team di New Horizon sarà impegnato a fare nei prossimi mesi, in modo da avere, diciamo, una statistica di robustezza, se vogliamo. Poi Emily si chiede cosa possiamo fare per prevenire la perdita dei dati. Allora,
questa cosa mi ha stupito un sacco, l'ho scoperta adesso guardando il tuo link, la velocità di trasmissione.
Ok, New Horizon ha un'antenna di discrete proporzioni, ma Plutone è molto lontano. Allora uno potrebbe dire, okay, abbiamo il rischio che la sonda possa andare persa, vabbè, ce ne freghiamo, la lasciamo andare dritta per dritta, lei trasmetterà a terra i dati finché va, e poi dopo se va male, ok, avremo perso tutto perché la sonda si è distrutta. In realtà non lo possiamo fare, perché come diceva Mike, la velocità di trasmissione di New Horizon è di 1 kbps, e che è molto inferiore, diciamo, ai dati che la sonda riesce ad acquisire mentre sta lavorando. Quindi, come tutte le sonde, un po' ne parlavamo anche prima per Marte, dovrà impacchettare nella sua memoria interna i dati e per poi restituirli nei giorni successivi. E quindi non è possibile dire sfruttiamola fino all'ultimo, perché sennò tutti i dati, i preziosi dati immagazzinati andrebbero persi. Allora, molto, diciamo, molto banalmente, molto intelligentemente, si sta pensando di forzare dei downlink prima del momento di massimo avvicinamento, magari fare uno o due downlink i giorni prima del massimo avvicinamento, in modo che se i dati andranno persi nel momento clou, comunque avremo quelli acquisiti prima. Poi ci si chiede cosa possiamo fare per migliorare la valutazione di rischio, insomma, cosa possiamo fare per determinare la grandezza di questi grani, se ci sono questi grani potenzialmente pericolosi. Lo si fa aumentando le osservazioni di Plutone, che è un po' la strategia che ha portato alla scoperta dell'ultimo satellite, il P5. Quindi si lavorerà con Hubble, con osservazioni mirate, con anche tutti i vari telescopi che abbiamo a terra, che in questi ultimi anni sono molto migliorati, quindi quello al Keck, tutti i VLT sparsi per il mondo, e sfruttando anche le tecniche di occultamento di Plutone con degli altri astri alle sue spalle, si possono usare le stesse tecniche che stiamo usando adesso per scoprire i pianeti esterni al sistema solare, cioè vedendo la diminuzione di luminosità della stella di riferimento possiamo ottenere delle informazioni riguardo alla grandezza o alla presenza o meno di questi grani. Poi anche New Horizons stessa potrà essere impiegata ovviamente per studiare Plutone, visto che si sta avvicinando, però diciamo che delle misurazioni attive da parte sua potranno essere effettuate circa un mesetto prima del suo massimo punto di avvicinamento. E infine si può fare un lavoro di tipo computazionale, cioè migliorare i modelli al computer di quella che man mano i dati che arrivano, di come si è formato il sistema di Plutone. Purtroppo però non è un problema fare un modello affidabile di quello che può essere il sistema di Plutone, non è una cosa semplice, perché non possiamo ridurre il tutto a un problema bidimensionale, tutti i satelliti belli sullo stesso piano col pianeta, no? Ci sono delle interazioni tali che bisogna per forza inserire un terzo grado di libertà, e sapete, insomma, è facile capire che i tempi di calcolo che ci vogliono per fare delle simulazioni, comunque delle ipotesi affidabili, andranno via via, si appesantiscono, e quindi bisogna fare andare queste simulazioni maggior tempo possibile per avere, diciamo, un riscontro abbastanza fedele di quello che potrebbe essere la realtà. Infine Emily si chiede come fare se alla fine tutti questi studi ci diranno che effettivamente un rischio c'è e in qualche maniera dobbiamo operare. Bisogna cambiare la direzione della sonda. Sappiamo che New Horizon effettuerà la manovra definitiva che la porterà sulla sua traiettoria finale 10 giorni prima del massimo punto di avvicinamento. Quindi uno potrebbe dire, ok, abbiamo fino a 10 giorni prima per poter decidere cosa fare. In realtà non è così, perché prima comunque ci vuole tutta una pianificazione per cercare di capire come ruotare gli strumenti, dove passare, cosa fare e cosa non fare, comunque ci vuole del tempo prima. Quindi bisogna sempre cercare di ottimizzare il tempo che ci rimane e il tempo che abbiamo per studiare meglio questo sistema. Come dice Emily, noi qua il suo ragionamento l'ha fatto molto considerando le ipotesi peggiori, cioè in realtà le cose dovrebbero essere più tranquille, però lei chiude dicendo better safe than sorry, cioè meglio, insomma, guardare le cose bene prima piuttosto che dispiacerci dopo, magari se si è sottovalutato questo aspetto.
soprattutto per tornare in viaggio.
Scusa, te lo sei meritato, perché questa era proprio... dicevi, Luigi?
Soprattutto dopo 9 anni di viaggio.
Sì, perché effettivamente fare un qualsiasi, avere un qualsiasi problema a questo stadio della, della missione. Bene, è incredibile quanto verrà effettivamente messo in gioco in pochissime ore, più le ore necessarie al downlink dei dati, perché un kilobit al secondo, ragazzi, è pochissimo. Avete mai avuto un modem a 1200 baud? Vediamo chi dice di sì, vediamo. Penso. Un po'.
No.
No, io sono partito da 14.4, quella velocità era per i morti anche di Fabedi.
Anch'io, tranne che ho avuto per le mani, ma mai fatto funzionare un accoppiatore telefonico che penso fosse a 300 baud. No. Mi sa che non funziona, l'ho trovato già rotto, insomma.
Ah, l'hai rubato come si chiama, al tizio di...
Morpheus.
No, quello di War Games.
War Games, esatto.
Ma io l'avevo visto al CED militare.
Al dottor Falken.
Mi sa che mancava anche qualche pezzo, quello che avevo io. Nella chat scrivono 56k, eh.
Ciao, era già lusso, era già si lusso.
Viaggiava, si viaggiava a nastro, si andava sul sito di Hubble e si scaricavano le immagini quasi bene. Ecco.
Gira, gira!
In realtà io il 56k l'ho avuto abbastanza presto, subito dopo l'altro. L'altro mi si è bruciato subito, c'erano già i 56k quando ho ricavato un 14.4 in giro. Va bene, scaletta che è meglio. Ma ho perso la scaletta, eccola qua. Stavo guardando i titoli dell'episodio.
Tocca a me.
Tocca a te, sotto con i. Con sì. Ah, cioè, c'è la sfilza di link della settimana e poi possiamo chiudere.
Tocca, no, a te.
Tocca a te.
L'avevo messa giù durissima con Riccardo prima chiedendo lumi, ma non mi ero accorto poi che si trattava semplicemente di un link della settimana. Dopo l'eccellente intervento di Riccardo e il nostro Emily, con rispetto parlando.
Metto una parrucca rossiccia.
Dai, bravo, portala sabato e vediamo. E, passiamo ai link della settimana, iniziando con qualcosa di tra virgolette molto pratico, cioè per gli amici che amano la fotografia c'è la possibilità di guardare questo link, e cioè il sito di Merlin, scusate, di Ralph Vandenberg, che non è quello per cui hanno intitolato il Vandenberg il centro di lancio di sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ecco lì, c'è tutta la, non riesco a leggere Riccardo. Comunque si tratta di un ottimo fotografo che ha ripreso da terra gli stadi separati dell'ultimo lancio di Falcon 9, in particolare il secondo stadio, partendo da un filmato e poi da una serie di elaborazioni che gli hanno consentito di isolare abbastanza bene la silhouette di tutto lo stadio. E sul suo sito www.startie con la J come startie.be potrete vedere appunto le sue fantastiche realizzazioni fotografiche, che lo pongono secondo me come diretto concorrente di Thierry Legault, che è il tizio che conoscete bene, forse, diceva Riccardo, da buon esperto del campo, un po' più artista Thierry Legault, qui un po' più virtuoso dello strumento invece il nostro Vandenberg.
Sicuramente Thierry ha il portafoglio un po' più ampio, perché come diceva Paolo, che cioè lui fa in tutti i modi di cercare non solo la ISS che passa davanti al sole, ma magari mentre c'è un'eclisse in corso, quindi lui spesso si sposta in giro per il mondo per trovare la latitudine e la longitudine migliore per fare le sue foto.
Lui prova a fare delle foto al sole, ma si trova sempre dei satelliti davanti che gli fanno fotobombing solare.
Che sfortuna. Comunque sappiate che il nostro amico belga, credo, Ralph, si è già ripetuto in passato. In fondo alla pagina del sua ultima realizzazione trovate anche i link alle fotografie che ha scattato a TV3 Edoardo Amaldi prima del docking con la stazione spaziale nello scorso marzo. E un altro piccolo goodie, con cui chiudo velocissimamente questo mio ultimo intervento, è un'applicazione per Android, ma so che c'è anche per iOS, che è uscita pochi giorni fa dalle manoline paccioccose di Scott Maxwell, che è un noto rover driver. Non è niente di particolarmente stratosferico dal punto di vista grafico, ma è senz'altro una curiosità per gli amanti di Marte, in quanto Scott ha creato un piccolo orologio marziano, nel senso che l'applicazione si chiama Mars Clock, la trovate sul market, credo, di entrambi i grandi ambienti, e non fa altro che riportarvi gli orologi di bordo di Spirit, Opportunity e Curiosity. Naturalmente è un modo rapido anche per tenere il conto di quanti sol e che ore sono per ciascuno di questi tre rover. Dal momento che Curiosity, lo abbiamo appena detto, non è ancora atterrato, il suo orologio biologico, per così dire, è ancora nel campo dei numeri negativi, ma entro 15 giorni, 20 ore, 36 minuti e 51 secondi, beh, ne sapremo qualcosa di più. E quindi ve lo consiglio, non è niente di particolare, però è secondo me anche molto carino, ripeto, proprio come Goody, per rendersi conto un po' come ragionare in orario marziano.
Ma non è questo che sto inquadrando in questo momento, che tra l'altro mi dà il prezzo in corone, perché sono...
No, si chiama anche questo Mars Clock, se lo cerchi, probabilmente è un omonimo di altre applicazioni già esistenti, ma l'autore è Scott Maxwell, ripeto, forse uno dei più conosciuti, il più conosciuto dei rover drivers, e con un po' di pazienza si può trovare.
Solo io trovo la ricerca, che è abbastanza ironico visto che è di Google, la ricerca all'interno del Play Store.
Ecco, l'ho visto, è pietosa. Anche l'ordinamento dell'orologio.
L'icona è quella del disco di Marte con le lancette nere di un orologio.
Bravo, esattamente.
Il fatto che sono sommerso di applicazioni dello Zodiaco.
Guarda, ce l'hai lì, guarda. Eccola.
Basso.
Ripeto, è nulla di straordinariamente grafico, ma l'informazione da dare è semplice, quindi anche l'interfaccia lo è altrettanto, ma ciò che importa è l'informazione, non il dato in sé.
Ok, c'è un'altra applicazione invece che segnala Ricky?
Sì, si chiama Spacecraft 3D e si sposa brillantemente con quella appena citata da Marco, perché torniamo anche in questo caso su Marte. Si tratta di una classica applicazione di realtà aumentata, cioè voi stamperete su un foglio di carta un pattern, che vi faccio vedere per chi sta seguendo il video, e tramite il vostro iPhone o iPad, inquadrando questo pattern, voi vedrete sullo schermo Curiosity. Quindi il pattern è di due misure, quindi potete ritagliarlo e tenerlo in mano, e quindi potrete farvi una foto con Curiosity in mano e potete ruotarlo, e anche alcune funzioni tipo di fare alzare la testa del rover, perché all'inizio è in posizione, diciamo, reclinata, chiusa, quindi la potete far alzare, fare sterzare le ruote e gustarlo in tutte le sue viste. Nell'applicazione c'è è anche presente la sonda Grail, però è molto più bello giocare con Curiosity, guarda caso. Poi ultimamente con Curiosity si stanno sbizzarrendo, ho visto questa settimana che hanno fatto anche un gioco, credo, o comunque un applicativo per il Kinect della Xbox, dove muovendo le mani durante le fasi durante i 7 minuti di terrore devi cercare di tenere in assetto il rover, magari e attivare lo Sky Crane al momento giusto, insomma. Stanno facendo di tutto per pubblicizzare questa cosa, fanno bene e quindi che continuino così.
E poi ce n'è un altro?
Ah sì, sempre mio, scusa, me l'ero scordato, è il solito video, il video emozionale che ogni tanto vi propongo. Sono una serie di immagini e video con una musica struggente in sottofondo che partono, diciamo, dagli albori dell'astronautica con il volo dei fratelli Wright, oppure anche le visioni cinematografiche di quello che poteva essere il viaggio nello spazio, fino ad arrivare a Gagarin, agli astronauti delle Mercury, delle Gemini, dell'Apollo, e lo shuttle, la stazione spaziale internazionale, e le missioni verso il sistema solare profondo, e infine c'è addirittura una citazione, un elogio a SpaceX, a Virgin Galactic, che sono quelli più, diciamo, i privati che sono più avanti in questo momento. E quindi proprio una Audacity to Dream si chiama questo video, è proprio una celebrazione a tutto tondo di quello che è lo spazio e l'esplorazione spaziale.
Bello, direi che con questa musica di sottofondo, sperando che non sia protetta da copyright Vedo che l'ha riconosciuta YouTube, spero che non mi toglieranno la diretta per questo.
Dai, si sente appena, vai tranquillo.
Non è questione, se la sente una macchina non fa la distinzione tra si sente appena o... Comunque, direi che con questa musica possiamo cominciare a tirare il remo in barca e dare l'appuntamento alla settimana prossima. Riusciamo ancora ad andare avanti? Cosa facciamo? Ci vediamo ancora prima delle vacanze? Sì, non stiamo chiudendo la stagione.
Proviamoci, vera. Dai. Proviamoci. Prepariamo un bel season finale con il cliffhanger.
Vabbè, io dico, vi dico subito che giovedì prossimo non ci sono, però...
Ecco il cliffhanger!
Però siete in quattro. Ci risentiamo per il landing di Curiosity sicuramente.
Appunto, quello potremmo considerarlo il season finale magari.
Assolutamente, sono d'accordo.
Ok, quindi oggi è il 19 di luglio, giovedì prossimo, a meno di variazioni che segnaliamo sui soliti canali, facebook.com/astronauticast, forumastronautico.it, astronauticast.com, l'appuntamento è per il 26 di luglio, 9:30, lo diciamo ma in realtà non è vero, astronauticast.com/live. E da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto.
Dalle ubertose valli del nord Italia, anche da Marco Zambianchi, un saluto.
Dalla località in cui in questo momento Saturno ha un azimut di 252 gradi e 45 primi, un'altezza di 16 gradi e di 7 gradi e 15 primi, vi saluta anche Paolo Amoroso.
Eppur si muove, quindi un saluto anche da Ricky Unreal, o per Riccardo Rossi, come volete voi, qui da Modena.
E un saluto da Luigi Morielli, da Carmagnola. Ciao a tutti.
Appuntamento giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra. Ricky, mi sembra che tu abbia un rover sul tavolo.
Sulla tastiera.